Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Federico Pace, nato a Roma dove vive, scrittore e giornalista, da 20 anni lavora per il Gruppo Espresso, ha pubblicato Senza volo, storie e luoghi per viaggiare con lentezza, con Audi 2008 e La libertà, viaggio in treno, terza 2015. Con noi Viletta Rivarelli, professore ordinario del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Studi Interculturali dell'Università di Firenze. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture eseguite da Massimo Tarducci, allievo della bottega di Vittorio Gassman. Ha lavorato nel teatro di prosa e d'opera, per il cinema, per la televisione, con molti registi importanti. Viaggiare in controvento non vuol dire soltanto attraversare il cuore segreto dei continenti. Viaggiare è anche l'uscita dall'infanzia, una riconciliazione, un'amicizia, un legame che si pensava non potesse finire mai, il disincanto e la delusione, il conforto e il riscatto, quando si cambia luogo in uno spazio che non si conosce e che ha perso le parvenze del domestico, ogni cosa si svela con una chiarezza inattesa. Il titolo è un omaggio agli attraversamenti, al superamento dei confini, a quelle occasioni in cui la vita smette di essere quella che era fino allora e comincia a diventare qualcosa che non si era ancora immaginato, perché l'altro e l'altrove ha sempre in serbo qualcosa che non abbiamo ancora conosciuto, che curerà il nostro dolore e ci schiuderà il passato verso una strada poco battuta. Esempi di personaggi che hanno fatto la storia si susseguono, come il viaggio in auto di Oscar Niemeyer, lungo 3.200 km da Rio de Janeiro fino a Brasilia, per dare vita a una città mai esistita prima. Il cammino a piedi di Van Gogh fra il Belgio e la Francia, nell'inverno in cui finì per capire cosa gli serviva davvero per diventare pittore. La soglia inattesa con cui è costretto a misurarsi fin da capo, la fuga di Johnny Mitchell, dalle battaglie meschine della fine di un amore, la corsa insonne di Jarrett verso Colonia e altre ancora. In tutti c'è l'evocazione del fascino del viaggio, ma anche qualcosa di più, come se più che del viaggio il libro parlasse della vita.
Prima di partire, un passo più in là, un movimento ampio o breve, andare via proprio in un certo momento. È allora che le cose cominciano a cadere, quando si schiude la porta della stanza dei giorni quotidiani e si va oltre l'incanto di un tempo immutabile, oltre la promessa beffarda che la vita può attendere ancora a lungo. Andare via. È allora che la vita sembra poter accadere in maniera più decisa e repentina, intensa e improvvisa. Un passo poco più in là, un movimento ampio, l'andare via proprio in un certo momento. Un gesto che possa placare l'inquietudine, suggerirci il modo di prendere le misure con la sensazione dell'assurdo e aprirci la strada ad una felicità inattesa. Non sarà necessariamente un viaggio lunghissimo che ci porterà dall'altra parte del mondo, seppure qualche volta dovrà essere proprio così. Potrà anche esserci un perdersi per qualche istante nella città in cui si vive da sempre. In un'estate di molti anni fa, in un paese d'Abruzzo, quando ancora avevo l'età di un bambino, in quei primi pomeriggi in cui il sole, assoluto ed estremo, costringeva tutti nel chiuso delle dimore in pietra tinte di bianco, uscì di casa senza avvertire i miei genitori. Per qualche motivo, dopo essermi tirato dietro la porta, per qualche ragione che allora non potevo neppure immaginare, invece di salire verso la piazza dove c'era il bar, dove gli amici estivi si riunivano per giocare ed ascoltare i segreti che si sussurravano i ragazzi e le ragazze più grandi, invece di andare verso il rumore dei flipper, la canzone del jukebox e il raffreddato ronzio del frigorifero orizzontale che celava il dolce tesoro dei gelati, invece di avviarmi verso quella specie di micro comunità estiva e giovanissima che si andava formando nell'antro del bar, voltai le spalle alla casa e andai nella direzione opposta. Cominciai a scendere lungo la strada fino alla grande curva, da dove si vedeva l'intera valle, e poi proseguì ancora percorrendo la via che portava fuori dal paese. La luce accecante, le foglie ampie delle viti, le sedie di paglia appoggiate di fianco alle porte di casa. Una volta uscito dal paese, mi lasciai dietro le ultime abitazioni di pietra. L'odore dei fichi maturi caduti a terra dai rami ritorti e mi inoltrai nell'assordante mare di cicale e nella bellezza magra dei mandorli. Camminavo sul ciglio della strada. I rovi erano pieni di more maturate dall'ossessivo calore del sole. Non passava alcuna automobile. Più avanzavo e più il caldo si faceva denso. Se mi giravo, potevo vedere le case del paese rimpiccolirsi. Se mi voltavo, potevo vedere la casa con le finestre e il balcone da cui mi affacciavo con mia madre diventare indistinguibili nel biancore estivo di un miraggio. Ma dove stavo andando? Cosa avevo in testa? Pensavo davvero di raggiungere a piedi il paese in cui andavamo in macchina a fare la spesa. Ma non sapevo quanti chilometri distasse. Non sapevo neppure cosa fossero i chilometri. Non avevo nessuna cognizione della misura del tempo. Non avevo alcuna idea di cosa fosse la distanza. E mentre andavo, provavo una specie di paura e insieme un'attrazione per quella paura. Nel mezzo della valle, dolce, assolata, silenziosa ed errabonda, ero solo. Non avevo la percezione di nient'altro se non della mia solitudine che si inoltrava in uno spazio e in un tempo di cui non conoscevo nulla. Era la prima volta che mi misuravo con una sensazione del genere. Era la prima volta che prendevo le distanze da quel che mi era familiare. L'estate scorsa, ormai lontanissimo da quel paese in Abruzzo in cui non sono più tornato, mi è capitato tra le mani un taccuino di Albert Camus. In una delle prime pagine scrisse che il valore del viaggio è nella paura. Quel pensiero gli era cresciuto dentro quando era andato alle Baleari nell'estate del 1935. Raccontava di ciò che aveva provato, della lontananza dal suo paese e dalla sua lingua. Con quella dimensione comprese che l'apporto più reale del viaggio non era il piacere, ma quel renderci febbrili e porosi, tanto che ogni minima emozione ci scuote fino al fondo dell'essere.
Posso dire solo una cosa sulla sensazione di sentir leggere, ma proprio quanto è vero che un libro diventa una cosa altra da sé rispetto a quanto uno la scrive, e sentirla leggere da una persona che ho incontrato 5 minuti fa, e sento che è già un'altra cosa, letto da un'altra persona con una bellissima voce, un bellissimo tempo, e ecco, mi ha fatto scoprire una cosa diversa da quella che avevo scritto io. Quindi, grazie a te.
E sono molto contenta di presentare questo libro. Federico Pasce ha scritto altri libri e dai titoli molto suggestivi, secondo me, La libertà viaggio in treno e Senza volo, storie e luoghi per viaggiare con lentezza, e sottolineo lentezza, e infine Controvento.
che credo poi sia un termine nautico, gli chiedo conferma, io penso che voglia dire andare di bolina,
sì.
E col vento in faccia, che è il contrario di quando si viaggia col vento in poppa che ti spinge. E sono tutti titoli che esprimono una filosofia del viaggiare, il testo che ha scritto. E infatti le volevo chiedere se si è iscritto alle volte all'Associazione delle Ferrovie Dimenticate, perché vorrei iscrivermi, oppure alla Rete Nazionale di Mobilità Veloce.
Ci sono anche questi. Ho comunque un ottimo rapporto con l'ideatore poi di tutte queste
iniziative. Questa è la domanda che le faccio. Quest'ultimo libro ci porta in viaggio, navigazione dolce, diciamo, veloce ma non rumorosa, quando aggiustando la prua devi salire il vento, per l'appunto, non solo attraverso città e continenti, ma anche attraverso le vicende biografiche di grandi personaggi che hanno affidato a un viaggio una svolta nella loro vita. In questa sorta di Baedeker delle anime, guida di viaggio delle anime, l'autore ci accompagna e ci rivela, si sente? Una sua personalissima cartografia, non solo di luoghi, ma anche di persone. Quindi sono viaggi al tempo stesso reali e metaforici, a piedi, in motocicletta, in aereo, in ferrovia. Ovviamente non è la crociera di David Foster Wallace, no? Il noto Shipping Out, una cosa divertente che non farò mai più. E neanche quei viaggi fughi, un po' psichedelici, on the road, tipo Kerouac o Easy Rider, che erano un po' il mito della mia giovinezza, della mia generazione. Qui si parla di viaggi che cambiano per davvero. Si parla di luoghi o percorsi mitici, l'India, il Monte Athos, la cordigliera delle Ande, la Transiberiana. Ma si parla anche di viaggi che possono essere compiuti a piedi o nel ventre di una città. Diversi capitoli paralleli e dai titoli simmetrici ruotano attorno a una vicenda o peripezia e mettono in moto la curiosità del lettore, lo spingono ad andarsi a vedere e verificare particolari delle biografie, delle vite che ci vengono mostrate di scorcio. Sono scrittori, cantanti, scienziati, musicisti, pittori. E sono nomi importanti, per lo più molto noti, come Einstein, Borges, David Bowie, Brodsky, Shostakovich, Satie, Van Gogh, Chagall, Frida Kahlo, Beckett e Cortázar. Ma abbiamo anche ritratti di persone, forse meno note al grande pubblico, come Oscar Niemeyer, la poetessa americana Elizabeth Bishop, la violoncellista Jacqueline Dupré, l'attore Fabrice Lucchini, che ho scoperto essere italiano, di cui abbiamo visto, forse avete visto, un delizioso film Molière in bicicletta. Praticamente c'è il misantropo, le misantropo. Ecco, e poi il mitico pianista Kate Jarvis, che secondo mio figlio, in un famoso concerto che qui viene descritto, si descrivono le premesse di questo concerto di Colonia, un viaggio dalla Svizzera in R4, la mitica R4, dice che fa questo concerto nelle condizioni più avverse, che è un'esplosione di creatività e è un momento magico nella storia della musica. Si trova su YouTube, quindi se volete,
si può anche comprare,
idea, si può anche comprare, per avere un assaggio si trova su YouTube. Ernesto De Martino ci ricorda che il contadino che perdeva di vista la punta del suo campanile si sentiva perso, spaesato in senso proprio. I latini, che non amavano i viaggi, dicevano «Caelum non animo mutant qui mari curvo». Cambiano il cielo ma non l'anima, quelli che vanno per mare. Questo libro ci dimostra il contrario, che si parte proprio per trovare se stessi, un po' come nella quête, nella ricerca dei cavalieri medievali che attraversavano foreste per cercare l'avventura insieme il proprio destino. Riaffiora un po' il topos del viaggio eroico. Non a caso l'inizio del capitoletto su Brodsky è dedicato a Ulisse, che doveva essere grato a Omero, il quale, cito, gli apriva parola dopo parola, ostinatamente e cavalliermente, la via del ritorno che a molti viene negata. Il filosofo Ernst Bloch era convinto che solo il viaggio, la distanza, fa vedere con occhi nuovi la realtà in cui viviamo. Tant'è vero che Goethe a Villa Borghese scrive una scena molto tedesca del suo Faust. Attraverso il viaggio anche tutto quello che abbiamo vissuto ci riappare con occhi nuovi. E la ricca serie di esempi che ci vengono proposti nel libro di Pace, spesso introdotte da brevi digressioni filosofiche o da passaggi meditativi, ci presentano ogni volta un viaggio e un cambiamento. È come se tutti i personaggi corressero più o meno consapevolmente incontro a questo cambiamento per scoprire finalmente cosa vogliono veramente essere o diventare. Si parte, si torna, si fugge dalle dittature come Einstein e Shostakovich, dalla fine di un amore, da un'infanzia difficile. Ora è un taglio definitivo e ora un ritorno, un ostio. Come il bellissimo e toccante ritratto racconto su Cortázar, alla ricerca del luogo dove si è diventati adulti, ma soprattutto alla ricerca dell'amico Sergio, che come se lo chiamasse da lontano per la gioia di un ultimo incontro prima di morire. Sono spesso viaggi lunghi, viaggi notturni in ferrovia, che Proust, nel famoso brano della Ricerca, conciliavano il sonno, dice, non c'è posto dove si dorma bene come il treno, mentre e Shostakovich per lui sono il momento della riflessione profonda su quello stalinismo che sta ormai abbandonando. Si può viaggiare nella stessa città, dai quartieri popolari a quelli eleganti come Lucchini, che lega a questi viaggi un doloroso ricordo di razzismo quotidiano. O come Beckett, che cammina e viaggia col padre attorno a Dublino, nei luoghi dell'eterno ritorno. Il viaggio, quello che cambia, in questo caso è cammino col padre. Ansimante il malato, nel presagio che lui, anche se tenacemente legato alle camminate col figlio, si stia ormai allontanando dal mondo. Da qui nascono i versi di una poesia sulla tigre che fa da epigrafe al libro, And let the tiger go on smiling in our hearts, that finds way home. Molto belli, anche se devo dire non è molto chiaro quello che vogliono dire.
Non è
chiarissima
la narrazione, però...
Sì.
Prego.
Lascia che la tigre continua a sorridere, però... nei nostri cuori quella tigre che presta strade per il ritorno, per il ritorno a casa, ecco, però insomma rende l'idea anche se non chi sarà questa tigre?
C'è bisogno di spiegarla.
Però è stata scritta proprio mentre il padre stava per morire, queste passeggiate che si ostinava a fare con il figlio. Spesso i medaglioni dei personaggi vengono accompagnati da parole chiave, frasi simboliche. State attenti se leggerete, come spero, questo libro alle ripetizioni. Per esempio, Anna Maria Ortese, nel suo viaggio dall'Africa al porto di Napoli, viene descritta più volte come piccola, fragile e bellissima. Qualche anno dopo, cito, grazie alle battaglie di quella ragazzina fragile, piccola, bellissima, il mare smise di bagnare Napoli, il famoso libro dell'Ortese. Nel capitolo su Cortázar l'immagine chiave è la foresta dei giorni. Può accadere infatti, mentre ci inoltriamo nella foresta dei giorni, sto citando, che è cresciuta a dismisura, di trovare per terra in un cespuglio un frammento di ciò che siamo stati. Ebbene, questo cespuglio nella foresta sono proprio gli amici, l'amico Sergio. oppure nel racconto su Erik Satie, questa musica spaesante per certe verse, bellissima. E qui l'immagine chiave è quella del funambolo, riproposta diverse volte, un funambolo che cammina sul filo della propria eccentrica leggerezza, oppure come il filo finisce per mutare la vita al funambolo, per diventare la misura della vita di chi cammina sulla corda tesa. Ancora le camminate tra i due poli della sua vita, sul filo della sua personale solitudine, si riflette poi nelle note della sua composizione più celebre, che sono l'Inopedia. E anche in Pascal, c'è l'immagine di un funambolo, che è l'immagine di colui che si allontana dalla norma. È piuttosto curioso questa idea del funambolo. E vorrei chiudere, ho quasi finito, questa veloce carrellata col viaggio più breve ma forse più importante di tutti. È il viaggio della filosofa Maria Zambrano. Il titolo del capitolo più breve del libro è Staccarsi da terra. Sembrerebbe il titolo del libro di Daniele De Giudice, Staccando l'ombra da terra, no? Chiunque penserebbe a un aereo, invece no. È il viaggio verso l'alto, la vertigine, l'ebbrezza che conduce la Zambrano bambina fino alla fronte del padre. I padri lo fanno spesso, di sollevare con orgoglio i loro figli. È un gesto, secondo me, profondamente simbolico. Lo fanno i padri e non le madri. Sollevare verso l'alto. È diverso.
Hanno già sospinto verso la vita.
E questo viaggio rimane fissato per sempre nella mente e nel cuore di Maria Zambrano, proprio la filosofa, cito dal libro, che ha sempre cercato di tenere il pensiero ancorato alle cose dell'uomo e della terra. Vi ringrazio dell'attenzione e passiamo alla lettura.
Il pertugio. Quasi tutti gli adolescenti scelgono la via della fuga. Per uscire dall'età dell'incertezza, voltano le spalle alla famiglia e si arrampicano sull'albero che li porta al di là del giardino di casa. La lite, la rabbia, senza neppure sapere perché. Prendere commiato da quel che prima sembrava il luogo della confidenza e dell'affetto. Tutto ciò che era di conforto all'improvviso appare come incongruo ed estraneo. Non resta che arrampicarsi sull'albero e andarsene altrove. Quasi tutti incarnano quel passaggio in un viaggio solitario, una fuga senza nessun altro se non la propria rabbia e la voglia di indipendenza a fare da compagnia. Fabrice Luchini scelse un modo meno inquieto di scavalcare il muro della sua adolescenza. Già allora era meno prevedibile degli altri. All'epoca del viaggio che intraprese aveva poco più di 13 anni e abitava a Clignancourt, il 18° arrondissement di Parigi, dove la madre aveva una frutteria. Il padre era tornato dalla Seconda Guerra Mondiale, ma con sé non era riuscito a portare indietro il senno necessario per far finta di nulla e riprendere la vita di prima. D'altronde, come si può tornare dalla guerra e mantenere un'idea sopportabile di quello che si è visto e di ciò che si è stati costretti a diventare? Come si può tornare da una guerra e trattenere tra le mani la colomba fragile della vita quotidiana senza farsela fuggire via al primo strattone? Nonostante avesse due fratelli, Luchini pensava di essere figlio unico. A quell'età si è sempre vicini alla follia. Nel Dedalo di Istanbul, Orhan Pamuk, lui che era davvero figlio unico quando aveva la stessa età di Fabrice, pensava che dall'altra parte della città, in un quartiere lontanissimo, vivesse un bambino come lui, un gemello. e ci pensava giorno dopo giorno a quel gemello dall'altra parte del numero infinito di case, comignoli, palafitte e vite misteriose tutte da scoprire. A casa Pamuk, però, c'era solo Oran. Nella periferia di Parigi, invece, nella piccola casa di Fabrice, i fratelli erano tre. Forse fu anche per questo che un giorno di agosto del 1961 Fabrice decise di fare con la madre quel viaggio in bus verso il centro rilucente di Parigi, che lo avrebbe definitivamente portato fuori dal mondo dell'adolescenza. La casa di Lucchini era a pochi passi dalla fermata di Christine Ramé della linea 80. Se ci si passa davanti ora, si vede la banchina ordinata e deserta di fronte ad un caffè e a un ristorante giapponese. Rue de Costine è in leggera salita e un intero lato è occupato da una fila interminabile di macchine parcheggiate vicine al marciapiede. La strada in questo punto è così stretta che ci si passa appena. Da qualche parte, al sesto o al settimo piano di un edificio bianco con i balconcini liberti, ma guardi, qualcuno sta vivendo esattamente come ci si immagina che si viva a Parigi. In una piccola soffitta sotto al cielo, tra pile di libri per terra, il profumo dei fiori, la musica jazz che fuoriesce da un amplificatore e le lenzuola appena sgualcite. Lassù, forse, qualcuno si sta baciando, provando la sensazione come confessava Cortazar di avere la bocca piena di fiori o di pesci, di movimenti vivi, di fragranza oscura. La madre di Lucchini aveva letto l'annuncio di un'offerta di lavoro sul giornale Paris Soir. Si trattava del più rinomato parrucchiere di Parigi. I giornali si leggevano ancora nel formato di carta e inchiostro e si compravano nelle edicole. E c'erano ancora i posti di lavoro. La madre di Fabrice, visto quel marito, vista quella perdita di seno, si era data da fare e aveva preso un appuntamento. Che al destino bisogna sempre dargli una mano, che ai figli bisogna pensarci da subito, perché se non si decidono loro a fuggire bisognerà accompagnarli. Il mondo dell'infanzia, la madre doveva saperlo, è un'isola che si abbandona senza accorgersene. Non si fa in tempo a voltare lo sguardo per soffermarsi ancora un po' su quella sponda che è già scomparsa. D'un tratto non ci sono più i corridoi bui, le grida dei genitori, quello che si pensava fosse un idilio e non lo era per nulla. Per questo, quando salirono sul bus, la madre e il figlio neppure si parlarono. Non c'era nulla da dirsi, neanche una raccomandazione. Nella Parigi di allora, vicino alla fermata della linea 80, c'era anche il deposito degli autobus, raccontò Fabrice. Soffiavano come cavalli impazienti di uscire. Ora, dai finestrini del bus si vede il fioraio all'angolo, con i cesti dove i fiori sedimentano gli umori dolciastri, mentre gli alberi, quasi delusi dal grigiore della giornata, sembrano estenuati dalla costrizione di vita vegetale che li spinge a cercare un po' di nutrimento nel microscopio. Copico spazio sottoterra che viene lasciato loro dalle pesanti griglie circolari. Il bus volta a sinistra e imbocca Rue Caulaincourt. Le sedie di paglia, i tavoli del caffè Franqueur e gli alberi si fanno radio. Il bus comincia a riempirsi. Una giovane madre con il volto velato è seduta in uno dei pochi posti rimasti liberi e tiene stretta la mano di sua figlia. Forse anche lei è salita dove salì Fabrice con la madre, o alla fermata di una periferia ancora più lontana. Quando si aprono le portiere, sale una donna avanti con l'età, si guarda intorno, nessuno pare voglia privarsi del proprio spicchio di comodità e nessuno vuole fare spazio a quella donna che fatica a camminare. Allora la donna araba si agita un poco è indecisa sul da farsi. A cosa sto pensando? Poi, dopo qualche istante, si alza e con il francese che arriva dalle colonie invita l'anziana a sedersi al posto suo. La donna anziana stringe a sé la borsetta e serra quasi le labbra. Ritiene qualcosa, fissa la giovane, guarda quel velo, poi vattene, torna al tuo paese. La donna, avanti con gli anni, rimane in piedi, secca, come un albero che non riesce più a trovare il modo di attingere al suo nutrimento, immobile, come trattenuta da una grande griglia di ferro. La figlia della giovane araba allunga la mano verso la madre. Il ruco ancora fuori dal finestrino si ripete sui marciapiedi la sequenza dei caffè, gli ombrelloni arancioni, la sedia di paglia, i tavolini dove si rimane ore e ore ad attendere, a parlare, a pensare, a leggere, ed aspettare che arrivi qualcuno. È probabile che quando Fabrice passò di qui, i tavolini fossero pieni e la gente mostrasse un fervore elettrico. Forse non se ne accorse nemmeno. A quell'età si pensa solo a se stessi. Oggi chi siede a quei tavolini sembra non riuscire a liberarsi da una sorta di allerta e timore. Invece di guardare verso la strada alla ricerca del volto della donna che sta aspettando, continua a fissare qualcuno per capire se dentro quello zaino nero si nasconda qualcosa di pericoloso. Ad accompagnare il ragazzino Luchini in quel viaggio c'era anche l'immaginario inconsapevole che era andato sedimentandosi le sere in cui aiutava sua madre alla frutteria. A quel tempo, prima di diventare l'attore in possesso della rara, delicata, sofisticata sensibilità che tutti conosciamo, saliva le scale del Passage Cotin per portare le cassette di frutta e verdura. Più saliva, più l'orizzonte si allargava, più l'aria si faceva pura. Faceva le consegne alle signore nella parte alta di La Marque e a lui sembrava di ritrovarsi nelle colline sopra Nizza. Saliva. Gli appartamenti che per molti erano recessi irraggiungibili, grazie al suo status di ragazzino di bottega, diventavano luoghi improvvisamente accessibili. Allora se ne stava fermo e osservava, in attesa di una mancia o un bicchiere d'acqua, e intanto si nutriva e beava di quel che vedeva. Sembrava tutto così ampio e aereo, della dimensione minuta e incantata della sua infanzia, dalla purezza dei suoi occhi. Non poteva nemmeno immaginare che dietro un corridoio, al fondo di un salone, ci fossero i vizi e le meschinità che più tardi riuscì a intravedere e svelare Louis Bonnuel. Dopo la fermata a Square Caulaincourt, il bus comincia a scendere lungo la discesa e non c'è più nessuno che lega a François, la giovane araba a cui è stata negata la possibilità di essere gentile. Ora stringe la mano della figlia e si alza, fa per spostarsi in un punto dove può stare in piedi insieme alla sua bambina. Senza accorgersene sfiora il braccio dell'anziana e il contatto fa scoppiare una nuova scintilla. L'anziana sembra aver covato nel rogo della paura un'aggressività pura, animalesca, rabbiosa, indifesa. La giovane donna velata, forse anche perché lì vicino c'è sua figlia, si trattiene dal rispondere, stringe la piccola ancora più a sé. Ma proprio in quel momento, mentre sembrava che tutti se ne stessero chiusi nel proprio riserbo, un uomo robusto si alza e si avvicina. «Cosa vuoi, eh?» dice la giovane araba. «Ma non vedi che devi andartene? Non ti vogliamo!» «Ma torna a casa tua, vattene via, tu e la tua bastarda di tua figlia!» La donna ora sembra aver paura. Tutti sull'autobus tornano a chiudersi nel loro bozzolo segreto. Non è facile scegliere, alzarsi e parlare. La figlia non riesce a star ferma, si rigira, un piccolo cellulare tra le mani, ma nessuno fa caso a lei, nessuno fa caso ai più piccoli. Alla fine si decide digita un numero e poi comincia a parlare. Lei è francese e parla benissimo la lingua. Alla fermata di Dame Raymond Caulaincourt il sole penetra stento tra gli alberi e gli edifici, ma ad ogni traversa si apre una vista meravigliosa sulla città e l'orizzonte. Si supera Rue Joseph de Maistre e si passa sul ponte. Da lì si intravede il cimitero di Montmartre, dove sono sepolti anche l'intraprendente madre di Lucchini e suo padre, l'uomo che aveva perduto il senno al ritorno della guerra e non riconosceva più sua moglie. Dopo il ponte, ha raccontato Lucchini, qualcosa cominciò a cambiare. Il bus sbucò su Place de Clichy e passò davanti al Gran Cinema con i suoi 3.000 posti a sedere. Poi attraversò i binari dei treni che vanno e vengono dalla stazione di Saint-Lazare. E quando arrivò lì con la madre, ha raccontato Lucchini, fu come ritrovarsi in una terra sconosciuta. A Place de l'Europe, se qualcuno glielo avesse chiesto, non avrebbe saputo dire nemmeno come si chiamasse. Ormai era in un altrove sconosciuto. Rue de Miros-Mille gli sembrò sconvolgente per quel suo modo di essere chic, rilassata e ampia, piena di prospettive. Era il mondo intero, nuovo ed elegante, che gli veniva incontro. A bordo del bus, anche la figlia della donna, velata, questa piazza, queste strade, sembravano un altrove sconosciuto. Rue de Miros-Mille è troppo grande anche per lei. Alla fermata c'è la polizia ad attendere. È stata la bambina a chiamarla. Due agenti salgono sull'autobus che intanto riparte. E da lontano si sentono le voci della giovane donna, dell'anziana e dell'uomo corpulento. Ciascuno con le proprie parole descrive quello che è accaduto. Un vociare conteso. La ragazzina assiste. Alla fermata successiva la polizia, anziché portare via l'uomo robusto, fa scendere la giovane donna velata. Dietro di loro anche la bambina con il suo cellulare, la mano stretta in quella della madre. Dove sarebbero dovute scendere? Quella madre a cui non è stato permesso di essere gentile, dove stava accompagnando la giovanissima figlia? Quando gli Champs-Élysées erano ormai vicinissimi, Fabrice raggiunse la meta, il numero 3 di Rue Montagne. Era emozionato, era spaesato. Quel viaggio in bus così strano, insolito, ma in fondo breve, quotidiano, così decisivo, risolutivo, fortunato ed altri tempi, era appena terminato, eppure era come se stesse ancora proseguendo. Era come se stesse ancora proseguendo nella sua mente, nella sua testa, nel suo cuore. Ci fu un colloquio, un giro per le stanze ampie e luminose. Le cose che osservava erano come le aveva immaginate nei saloni illuminati delle signore a cui portava la frutta dal negozio di sua madre. Lo assunsero come ragazzo di sala. Ogni giorno chiedeva alle clienti, donne profumate dalle gambe lunghissime, se desideravano leggere qualcosa. Le aiutava a mettersi il velo sopra i capelli prima che il casco cominciasse a scaldare l'acconciatura. Quei profumi, quei volti, quelle essenze, il fascino discreto della femminilità, della borghesia, lo catturò senza che lui potesse fare nulla per difendersi. Imparò in fretta a trattare con le donne e ad ascoltare le loro parole. Non si voltò più indietro, non fece neppure in tempo ad accorgersi che l'isola dell'infanzia era già scomparsa. 50 anni dopo, nella stessa città, così diversa, trasformata, il pertugio attraverso cui era passato il giovane Fabrice in quel viaggio dalla periferia al centro sembra essersi ormai richiuso dietro di lui. Nessuno sa quanto tempo ci vorrà affinché quei ragazzini che come Fabrice arrivano dalle periferie possano di nuovo passarci attraverso. Thank you.
Che scelta curiosa! Di tutti mi verrebbe da chiederti perché hai scelto di tutti il per tutti.
È stata una scelta condivisa.
Beh, comunque questa storia è ho provato a mettere un po' insieme un viaggio che ho fatto io poi concretamente su questo bus dove è accaduta davvero questa coincidenza un po' paradossale. D'altronde Parigi è molto cambiata, no? Rispetto alla Parigi che tutti abbiamo immaginato, vissuto, viaggiato, quindi mi era sembrato fosse necessario accostare insieme a questo viaggio comunque meraviglioso, no? Anche questo cambiamento, poi tutto il libro ragiona su questa idea che il viaggio può, anche quando è breve, quando è minuto, può innescare un cambiamento, no? Proprio perché il viaggio ci espone. All'inizio appunto citavo questa cosa della paura che caratterizza il viaggio, che mi ha aiutato a capire Camus, proprio perché il viaggio ci toglie quello che è quotidiano di torno, no? E il quotidiano è una grande difesa, è un grande incanto, è anche un grande inganno. E le persone che hanno più capacità di presenza di sé riescono anche senza muoversi a concepire questa cosa, che appunto che il quotidiano è un inganno e che quindi la vita va vissuta in ogni caso pienamente. Però il viaggio è come se ci aiutasse, perché ci scuote da questo torpore e innesca un po' delle novità, delle svolte, come se tutti i racconti un po' messi insieme fossero i diversi riti iniziatici che tutti noi siamo chiamati, no, durante la vita a toccare, a superare, a avere il coraggio di affrontare. E in questo viaggio a Parigi, in qualche modo dalla periferia al centro, dove Fabrice Lucchini compie un viaggio quasi così inconsapevole, nel momento in cui lui parte nemmeno sa ancora che sta per andare a fare questo colloquio di lavoro, la madre glielo dice un po' strada facendo, e nel momento in cui lui è in questo mondo, no, comincia a essere assunto questa grande, più grande coffre di Parigi, e si ritrova a contatto con questa realtà così esorbitante, no? Per lui che lo muta completamente. Quindi un po' anche in questa storia, però allo stesso tempo c'era quest'altro livello di quotidianità, che dove questo passaggio, questo rito, anche questa opportunità, questa chance, questa possibilità di innescare la vita, per tanti motivi viene ostacolata, è più difficile, è più complessa, insomma. Quindi la sfida era di provare a mettere tutti e due i livelli insieme, spero di esserci riuscito in qualche modo.
Veramente, complimenti.
Adesso sono quindi testimonianze degli autori, perché lì non, effettivamente no, adesso capisco.
Microfono.
No, ora riesco anche a avere la chiave per interpretarlo, perché mi chiedevo come mai quando Lucchini aveva 13 anni la bambina potesse avere un cellulare, e ora capisco che invece sono due prospettive che si intersecano, quella
sì.
Recente, ora lo capisco anche me. Molto bene, ma di solito sono proprio testimonianze, cioè cosa sono, interviste?
Allora, ogni storia, o la scrittura, è come, almeno per me, è come se si attinge a diversi serbatoi, no? Ci sono dei serbatoi della parte più intima, profonda di sé, poi c'è un serbatoio che è quello delle esperienze, poi, siccome io in qualche modo ho scelto di, non è detto che sia sempre così, ma ho scelto di mescolare un po' qualcosa che ha vissuto qualcun altro con quello che ho vissuto io, perché prendere la distanza da me stesso credo sia un modo migliore per concepire e capire le cose, no? Cioè l'io è molto ingombrante, sia per uno scrittore che per un essere umano, quindi se si ha la capacità di
di ritagliargli un po' i confini, ridurre un po' lo spazio dell'io, si dà più spazio agli altri e si dà comunque anche maggiore spazio alla comprensione dell'altro, uno scrittore, ma anche un essere umano, perché uno scrittore non è altro che un essere umano, credo che abbia il compito di cercare di capire a fondo gli altri, no? Come se avesse la capacità di essere anche gli altri. Questo non credo che lo debba fare solo lo scrittore, ma lo debba fare ciascun essere umano, perché è meraviglioso, no? Comprendere, avvicinarsi anche e guardare i punti di vista degli altri. Però ecco, le storie, quindi ciascuna storia, quindi un po' come metodo questa idea di dire, ecco, giusto la prima storia è molto è personale, nasce da una mia esperienza diretta, però le altre ho cercato di trovare, di individuare comunque dei punti di passaggio, di svolta, che possono essere appunto la crescita, l'uscita dall'adolescenza o quello appunto affrontare la perdita di una persona, utilizzando però, oppure anche riuscire a raccogliere i primi frutti della propria vita, come per esempio Gay Jarrett a 30 anni che decide di fare una tournée da solo e con il suo produttore, erano ancora giovani, erano 28, 29, 30 anni, e stavano per raccogliere i frutti, no? Anche quello è un momento bello, importante, no? Della vita, che forse in questi periodi viene rinviato sempre più avanti, oltre i 30 anni. E quindi ogni storia in realtà ha una sua, come dire, sono andato a risalire a fonti diverse, ad esempio la storia di Albert Einstein, che racconta della sua fuga dall'Europa, diciamo in ragione del fatto che il sopravvento del nazismo non gli dava modo di condurre la propria vita, e lui che era riuscito ad affrontare il dilemma e la relazione complessa tra lo spazio e il tempo, non aveva trovato nessuna risposta a questo delirio, ovviamente, dell'uomo, no? Del male. Per esempio, la costruzione di quel racconto è stata fatta cercando nei diari di Einstein, quando attraversa l'oceano Atlantico per andare negli Stati Uniti, lui lascia dei diari due volte quando va negli Stati Uniti, ma non la volta che fugge, diciamo. Però mi serviva a confronto, per esempio, che tipo di sensazioni, che tipo di emozioni provava quando attraversava l'oceano Atlantico, quando non aveva questo peso della fuga, no? Per esempio. E dice delle cose nei diari, per esempio questa cosa che era affascinato dalle tempeste dell'Oceano Atlantico, perché l'Oceano Atlantico è un oceano molto aggressivo, e quello che quindi queste tempeste gli facevano capire l'insignificanza dell'uomo, no? E questa insignificanza paradossalmente a lui gli davano un senso di quasi di felicità, di gioia, giusto? Uno scienziato così supremo può toccare questa cosa. Del viaggio che invece lui fa appunto per fuggire dall'Europa non c'è diario, non ha tenuto diario, però sono andato a leggere gli articoli che il New York Times scriveva all'epoca, quindi è la fortuna che si possono trovare comunque queste cose, e mi era sorpreso, per esempio, che nel momento in cui lui approda per la prima volta ad Halifax, quindi dall'altra parte, nel Nuovo Mondo, i giornalisti che salgono sulla nave per prendere una testimonianza da Einstein, che stava fuggendo dal nazismo, e quindi non era comunque un uomo che stava viaggiando, diciamo, ma era un uomo che stava ponendo dentro, cioè stava lottando con dei grossi enigmi, no? Perché prima di partire alla Royal Albert Hall di Londra pone dei quesiti, dice: come faremo a difendere i valori che hanno costruito l'Europa? Ma non avevano una risposta, quindi non l'aveva neppure in quel momento. Però i giornalisti, pure del New York Times, che evidentemente dovrebbero essere dei giornalisti molto consapevoli e preparati, lo descrivono, e lo descrivevano appunto all'epoca,
quasi infastidito dalla loro presenza e ossessivamente intento a mangiare questo uovo alla cocca, no? Che a me mi ha sorpreso, cioè dico, è possibile che entro un paese di tua età e se non lo capisci. Quell'uovo alla cocca evidentemente era una difesa, no? Perché Einstein non voleva parlare con nessuno, aveva fatto capire dai suoi segretari, aveva fatto dire non fate venire nessun giornalista, perché tutti erano scesi dopo il viaggio all'oceano, lui era rimasto su nella nave e ovviamente si difendeva con quello che aveva, al momento alla cocca, quindi stava lì, i giornalisti a un passo, che gli vedevano e lui. Quindi ecco, ogni storia comunque ha una... come se io sia dovuto ad attingere a diverse fonti, e poi però ecco, tutto va messo insieme.
Come Shostakovich,
Shostakovich è un personaggio ovviamente misterioso. Allora, la prima cosa è che Shostakovich è appunto una figura molto particolare, no? Perché è a metà strada tra l'uomo che è riuscito ad affermarsi sotto la dittatura, e qualcuno può dire a scapito della dittatura, e tuttora qualcun altro dice grazie alla dittatura. Allora, il momento in cui lo colgo è il momento in cui lui compone la 12ª sinfonia e si è appena iscritto, o da poco iscritto, al Partito Comunista, cosa a cui aveva detto non avrebbe mai fatto, insomma. E quindi la scelta del personaggio era perché io penso che ciascuno di noi a un certo punto della propria vita sente di aver compiuto non solo dei buoni gesti, ma anche dei gesti di cui in qualche modo in parte si vergogna, no? E quindi no, ciascuno di noi è la somma di tanti gesti, non può essere solo di un gesto buono, no? Quindi Shostakovich interessava per dire, ecco, questo è l'uomo, questo siamo anche noi, e che come reagiremo al momento in cui in qualche modo dovremmo fare la somma, dovremmo decidere se essere cinici, dovremmo scelta tra la mantenere, no, la purezza, l'ingenuità, un compromesso, lasciarci diventare completamente cinici. Ecco, Shostakovich non ha lasciato nulla di scritto, ci sono delle belle una bella biografia scritta da lui, su di lui. Però si sospetta che in qualche modo l'autore sia stato un po' toccato dalla personalità di Shostakovich. Quindi c'è la musica, ci sono le lettere che lui ha scambiato con un suo amico, quindi alcune delle cose che lui dice nelle lettere mi hanno colpito, perché dice che racconta quanto in tempo impiega a comporre questa sinfonia, quindi. E poi ci sono anche degli elementi molto più semplici, come per esempio le fotografie di questo viaggio, che è tutto nato da lì. Ho visto questa fotografia di Shostakovich che fuma, sì, poteva fumare ancora, oltre ai posti di lavoro, ai giornali, nelle storie che racconto ci sono ancora anche le sigarette, e c'è questa foto fatta dall'esterno del treno, questo è il treno che da Leningrado lo riporta a Mosca, adesso non so se mi sto confondendo, è questo treno notturno, e si vede questa foto di Shostakovich all'interno del vagone, fuori dal vagone letto, ma nel corridoio, con questa sigaretta, e non so se avete l'immagine visiva del viso di Shostakovich, ma sembra comunque sempre un uomo enigmatico, degli occhiali spessi, sembra un po' Buster Keaton, dove c'è allo stesso tempo così un dolore e un'ironia contemporaneo. E in questa foto, in queste due o tre fotografie che si vedono di lui, appunto c'è, sembra quasi un uomo posto da solo di fronte a dei grossi enigmi, che sta dentro questo treno da solo nella notte. E poi c'è un'altra foto dopo, diciamo, quasi nella mattina, come se avesse quasi risolto delle cose, è più sciolto e più libero. Quindi confesso che è chiaro che il tentativo, no, è quello di indagare delle cose basandosi per lo più molto su dei dati concreti, appunto il fatto che per esempio lui stesso dica che c'è una sua composizione musicale che è l'unica che racconta di se stesso, quindi
a quella che in qualche modo dobbiamo riandare, che è le tonalità che lui utilizza rimandano alle note in tedesco che rispecchiano le sue iniziali, quindi in qualche modo resta un enigma, poi molti hanno provato a scrivere, però a me interessava appunto, quindi come fonte un po' sono le stesse musiche, gli stessi testi poi che utilizza dopo con la sinfonia successiva, poi queste lettere che si è scambiato appunto con questo amico, che dove appunto in qualche modo lo immagino più aperto, no? Più dove, meno velato, ecco.
Attimi rubati. Sentire il suono pieno nell'archetto, nel violoncello, nelle dita, nel cuore e nelle gambe. Sentire il contatto dei polpastrelli sulla rugosità delle corde, le vertebre che si inarcano, sentire le gambe che spingono i piedi sul palco, dentro il cuore, dentro il vortice silenzioso dei pensieri, dentro il cavo muto delle paure. Trovare il tempo per quegli attimi di rubato, di sospensione, di cui non solo la nota o il silenzio, ma la vita tutta pare durare di più. Trovare il modo per dilatare una nota di un frammento di secondo, per ampliare una pausa, trovare il modo per recuperare una scheggia di tempo universale. Jacqueline Duprez si era appena esibita nel concerto per violoncello scritto da Edward Elgar. Era la sera del 3 gennaio del 1967 e Jacqueline non aveva ancora compiuto 22 anni. Era lontana dalla sua Londra, dalle strade che in minigonna, come tante giovani della sua età, attraversava con voracità e con la grande custodia del violoncello. Era salita sul palco alla Smetana Hall di Praga. Era una sera freddissima, come possono esserle solo le sere fredde di Praga. L'edificio ostentava all'esterno lo stile neobarocco e neorinascimentale. Dentro le luci si accontentavano di scaldare le decorazioni a nouveau, i dipinti con i motivi slavi, i soffitti con le vetrate colorate e le lampade dorate. Jacqueline si era guardata intorno. Una meraviglia, una gioia, aveva pensato. Quella musica che aveva appena suonato, quel vento che le sembrava di aver sentito, il brivido che era risalito lungo la spina dorsale, l'urgenza, il desiderio, la voglia di vita. Dietro di lei, con lei, c'erano l'orchestra della BBC e il direttore John Barbirolli. Jacqueline aveva suonato con quel suo modo di prendere il tempo, di rallentare, di cospirare con la tensione della melodia. Che la vita aspetti, che diventi ancora più piena. Barbirolli, pur conoscendola, non sapeva mai bene se sarebbe riuscito a seguire fino in fondo con l'orchestra l'umore, le maniere di tradire il tempo e in qualche modo di riscattarlo fino all'estrema melodia. Quando Rostropovich, da cui Jacqueline anni prima era andata per imparare, eseguì la stessa composizione, persino lui non riuscì a toccare l'emozione e l'intensità raggiunta da Jacqueline. Forse perché quella musica andava eseguita proprio così, cospirando con la melodia, con tutte quelle attese, quelle sospensioni, dilatazioni, con quel piccolo furto all'universo del tempo musicale. Jacqueline si era allontanata da Londra quando stava per accadere qualcosa che nella vita aveva atteso a lungo. Aveva deciso di partecipare alla tournée dell'orchestra della BBC nell'Est Europa, nonostante avesse appena intuito che l'incontro di Capodanno le avrebbe portato ciò che aspettava da sempre. Ma quando cominciò quel viaggio, non ebbe la sensazione di fuggire, di voltare le spalle a qualcosa. Piuttosto si sentì convinta che la vita cominciava a girarle intorno, nel suono del violoncello e in quello che sarebbe avvenuto. Partire, semmai, le serviva a capire, a fissare, a imprimere meglio quel sentimento, a indagare, in occasione di quell'assenza, quale fosse il modo migliore, semmai ce ne fosse stato uno, di assaporare ciò che sarebbe venuto. Quel viaggio l'avrebbe resa migliore e la meraviglia che provava l'avrebbe portata all'incontro con chi l'aspettava al ritorno. Il mattino seguente, quando la temperatura era ancora sotto zero, presero il treno per Varsavia. L'intera orchestra era attesa per la successiva tappa della tournée. Quando arrivarono alla stazione erano più di 100. C'era anche Sir John Barbirolli, con i suoi quasi 70 anni, il cappello a falde larghe e l'esperienza da giramondo. E c'era anche un impettito Pierre Boulez, poco più che quarantenne. Tutti con quei soprabiti ingombranti a cui costringeva il freddo, tutti con quella fremente emozione che si ha prima di un viaggio che non si è mai fatto, con quella strana vertigine che si prova prima di un concerto. Il regista della BBC, Nat Crosby, era salito sul treno con due telecamere e qualche luce per illuminare i volti e le figure nel chiuso dei vagoni. Giusto il minimo indispensabile, senza essere troppo invadenti nei confronti dei musicisti. C'era un intero vagone per gli strumenti e gli orchestrali, le parole, i racconti, i suoni. Ciascuno se ne stava lì a provare, sia con il treno fermo, sia con il treno in movimento. Il viaggio di un'orchestra in treno è una sinfonia di per sé, un'invocazione alla vita, al viaggio. Il treno attraversò la Boemia centrale, costeggiò il fiume Elba, poi dopo Köln si inoltrò nella regione di Pardubice. In una di quelle riprese della BBC si vede Jacqueline con il volto coperto quasi completamente dai capelli biondo cenere mentre prova la sua esecuzione. Dal finestrino scorre il paesaggio, poi un treno nella direzione opposta. In un'altra breve sequenza Jacqueline canta una melodia allegra accompagnandosi al violoncello, prima di esplodere in una risata fragorosa in cui mostra i denti imperfetti e una folgorante voglia di vita. Il treno andò verso la Moravia, superò Zabrze, Olomouc e Aranice. Si avvicinava rapidamente al confine con la Polonia. Le case di Bohumín, le pompe di benzina senza neppure una vettura, tre braccianti fermi a parlare, i salici piangenti. Una bici poggiata davanti a un negozio di salumi, le stradine in terra battuta che si inoltravano nei campi, il paesaggio pieno di neve. Con i compagni di viaggio Jacqueline non faceva che parlare di Parambon. Erano trascorsi solo 5 giorni nel Capodanno passato a suonare per ore e ore con Daniel, il pianista che stava conquistando un po' tutti. Le erano rimasti impressi i capelli neri, crispi, la spigliatezza, l'allegria, la presunzione, l'ossessione per la musica, il modo in cui la guardava mentre suonava, il modo in cui suonava quando lei suonava, il piacere della musica, il contatto fisico con lo strumento, la voglia di trasmettere tutta l'energia che scorre nelle vene a quel corpo di legno, corde e aria, far vibrare il suono che gira nell'aria, nella distanza, nella sospensione. Lei sembrava trarre certezza. Se n'era andata da Londra, forse non solo perché aveva preso l'impegno di partecipare alla tournée, non solo perché amava suonare, ma anche perché le serviva per capire la vita, che sa essere feroce, compassionevole, indifferente, vicina alle sorti dei più fragili, dei più dolci, dei più desiderosi di felicità. Quale volto le avrebbe mostrato? Le avrebbe lasciato prendere quello che voleva? Quando arrivarono alla frontiera, il tour manager Anthony Phillips, che alla reception dell'albergo aveva ritirato i 120 passaporti, scoprì di aver dimenticato il suo. La persona che aveva organizzato la tournée fu l'unica che non riuscì a passare il confine e a proseguire. Il direttore dell'orchestra, Barbirolli, il più navigato di tutti, capì che era necessario intervenire, ma anche per lui ci fu poco da fare. Non gli restò per non lasciare al gelo il manager che passargli una bottiglia di brandy dal finestrino del vagone già in movimento. Gli orchestrali videro i mattoni rossi anneriti dell'edificio della stazione di Chalupiki, i tre gradini bianchi, l'unico binario, e seguirono il treno entrare in Polonia, nella bassa Slesia, per poi salire verso Wodzislaw Zlaski e Rybnik. Mancavano quasi 300 chilometri a Varsavia. Quella sera a Varsavia si esibirono con l'orchestra altri due solisti, il soprano Peter Harper e il pianista John Houghton. Jacqueline Dupré non suonò il concerto per violoncello di Elgar. Era già distante. Il viaggio e gli attimi rubati avevano certificato il sentimento per Daniel. La poetessa polacca Anna Svier, che sarebbe nata a Varsavia qualche anno dopo il viaggio di Jacqueline Dupré, ha scritto in una poesia: «Sono ricolma d'amore, sono ricolma di amore come un grande albero, di vento, come una spugna di oceano». Dopo il concerto, molti degli orchestrali, tra cui Jacqueline, Sir John Barbirolli e sua moglie, cenarono al ristorante dell'albergo a lume di candela. Due giovani ragazze del posto suonarono alcune serenate per violino. Il regista, Nat Crosby, riuscì finalmente a ballare con Jacqueline Dupré. Quella sera confidò, vista così da vicino, era incantevole. Jacqueline Dupré e Daniel Barenboim si sposarono il 15 giugno del 1967, solo qualche mese dopo essersi conosciuti, solo dopo qualche mese dopo quella tournée nell'est Europa. Sarebbe poi arrivata la malattia, molto presto, troppo presto. Sarebbe poi scomparso il vento, sarebbe divenuto impalpabile il suono nell'archetto, nel violoncello, nelle dita, nel cuore e nelle gambe. Sarebbe scomparso il contatto dei polpastrelli con la rugosità delle corde, la spinta sulle vertebre che si inarcano, la forza che spinge i piedi contro il palco, dentro il cuore, dentro il vortice silenzioso dei pensieri, dentro il cavo muto delle paure. Sarebbero rimasti per sempre quegli istanti di silenzio in più, quegli attimi di rubato e quelle note prolungate. Sarebbe rimasta l'attesa di ciò che sarebbe venuto, quella sospensione in cui Jacqueline si illuse che la vita durata a lungo gli avrebbe dato tutto quello di cui aveva un disperato bisogno.
Grazie. È stato bellissimo.
La lettura di Benetta è solito eccezionale. Quindi io vi ringrazio, spero di vedervi qualche volta alla mia biblioteca comunale, ma ringrazio anche tanto Bernini, che dell'ospitalità con la dell'ospitalità qui alla sua corte. Grazie.
Posso aggiungere, scusate. Io a nome della sezione soci voglio ringraziare Massimo Sartucci, Violetta Ugarelli, Federico Pace, Anna Benedetti per questo bel momento che ci hanno fatto vivere con questa atmosfera magica legata al viaggio. E volevo aggiungere un'informazione importante: quei libri che vedete possono essere acquistati semplicemente andando alla cassa che c'è qui, dove ci sono le piante, quindi non dovete fare code, potete semplicemente acquistarle così, eccezionalmente per oggi. E volevo anche ricordarvi un attimo anche la nostra programmazione, diciamo, culturale legata a Bibliocop, che prosegue anche nel mese di aprile, nel mese di maggio, secondo il programma che trovate sulle sedie, appunto, dove siete seduti. E poi, ultima cosa importante, l'assemblea, mi raccomando, ricordiamoci di fare esercitare il nostro diritto dovere di essere soci partecipando all'assemblea consultiva nelle date che vedrete appunto nel forum. Vi ringrazio davvero tanto. Grazie.